Esulta grandemente, figlia di Sion. Manda grida di gioia, figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa ad un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oggi ricordiamo l'entrata di Gesù a Gerusalemme. E come le persone che accompagnano e accolgono Gesù, anche noi ci rallegriamo riconoscendo in Lui il Salvatore venuto per la nostra salvezza. Con gratitudine ci rivolgiamo a Dio, nostro Padre, che oggi ci accoglie per annunciarci la buona notizia del suo amore e gli chiediamo di guidare il nostro ascolto e la nostra riflessione con lo Spirito Santo. Amen. Signore Padre nostro, anche noi ti lodiamo e gioiamo nel ricordare l'entrata di Gesù a Gerusalemme. L'ultima settimana vissuta da Gesù in città è una settimana che comprende malintesi, tradimento, sofferenza, rinnegamento, solitudine, dolore, paura, morte. Ma è anche la settimana che ci guida alla resurrezione di tuo figlio, che ci ricorda il tuo perdono, la tua misericordia, il tuo amore, la tua volontà di salvezza per ogni essere umano, per ogni tuo figlio e ogni tua figlia. Oggi fa che nell'ascoltare la tua parola riaffermiamo la tua presenza nella nostra vita e nella nostra storia e nell'accogliere la tua benedizione ci apriamo alla speranza certa che si fonda sul tuo amore per noi. Accoglici e incoraggiaci, esortaci e guidaci. Te lo chiediamo nel nome di tuo figlio. Amen.
Leggiamo il Salmo 118, dal versetto 19 al versetto 29. Apritemi le porte della giustizia, e io vi entrerò e celebrerò il Signore. Questa è la porta del Signore, i giusti entreranno per essa. Ti celebrerò, perché mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera del Signore, è cosa meravigliosa ai nostri occhi. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. O Signore, dacci la salvezza. O Signore, facci prosperare. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Noi vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio e risplende su di noi. Legate la vittima della solennità e portatela ai corni dell'altare. Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate il Signore, perché è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Leggiamo dal Vangelo di Marco al capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 11. Quando furono giunti a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: Andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno. Scioglietelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi dice perché fate questo, rispondete, il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua. Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta, fuori, sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro, Che fate? Perché sciogliete il puledro? Essi risposero come Gesù aveva detto e quelli li lasciarono fare. Essi condussero il puledro a Gesù. Gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra. Molti stendevano sulla via i loro mantelli e altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. Coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno de che viene, il regno di Davide, nostro padre. Osanna nei luoghi altissimi. Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della sua parola. Amen.
Ascoltiamo la parola che ci guida nella nostra riflessione di oggi dal libro del profeta Isaia, al capitolo 50, i versetti da 4 a 9. Il Signore, Dio, mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Il Signore, Dio mi ha aperto l'orecchio. E io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro, io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva, le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. Ma il Signore, Dio, mi ha soccorso. Perciò non sono stato abbattuto, perciò ho reso la mia faccia dura come la pietra e so che non sarò deluso. Vicino è colui che mi giustifica, chi mi potrà accusare? Mettiamoci a confronto. Chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Benedica il Signore la lettura e la predicazione della sua parola. Amen. Buongiorno, io sono Isaia e sono un profeta. Non ho scelto io di esserlo, ma a un certo punto il Signore, Dio, ha deciso che questa doveva essere la mia missione. Ma Dio non si comporta come molte volte facciamo noi. Quando diciamo a qualcuno c'è da fare questo o quell'altro. Tocca a te, quindi adesso arrangiati. No, se Dio chiama per una missione, per un incarico, per un servizio alla sua parola, ti dà anche gli strumenti per portarlo avanti. Dio non lascia solo chi ha chiamato. E cosa mi ha dato Dio? Beh, vediamolo insieme. Dio mi ha dato una lingua pronta. Questo non vuol dire che Dio mi ha trasformato in un chiacchierone o peggio, in qualcuno che usa la lingua, la parola, per far del male al suo prossimo, una lingua tagliente, come si suol dire. No, Dio mi ha dato una lingua per aiutare. È strano. In genere a questo verbo aiutare associamo soprattutto le mani. Io uso le mani per aiutare chi è caduto a rialzarsi. Uso le mani per aiutare un amico a fare un trasloco. Uso le mani per spingere un'auto rimasta impantanata. Dio invece mi rende capace di aiutare tramite la lingua. In effetti forse non ce ne rendiamo spesso conto, ma la lingua, la parola, possono fare tanto per sostenere chi è triste, per indicare una via d'uscita da una situazione complicata a chi proprio via d'uscita non trova. Con la parola possiamo, è vero, farci del male, ma possiamo anche fare tanto bene, non dimentichiamocelo mai. Sì, Dio mi ha dato una lingua pronta, sì, ma per dire che cosa? Evidentemente da sola la lingua non basta, per cui il Signore, quando mi ha chiamato per essere profeta, mi ha anche aperto l'orecchio. Mi ha reso capace di ascoltare. Questa potrebbe sembrare una cosa da poco, o meglio, una cosa praticamente scontata. Tutti noi e tutte noi sappiamo già ascoltare. Avvertiamo più o meno bene i rumori, i suoni che abbiamo attorno, i discorsi che vengono fatti. Non ci serve l'aiuto di Dio per farlo. Ma è proprio così. Io penso che noi sentiamo suoni, musica, rumori, anche parole, ma non è proprio la stessa cosa dire che ascoltiamo. Sentiamo, avvertiamo, magari la cosa ci dà anche fastidio, vorremmo ogni tanto un po' di silenzio, ma ascoltare è ancora una cosa diversa. Ascoltare significa riconoscere che quanto viene detto è destinato proprio a noi per costruire qualcosa nella nostra vita. Ascoltare significa in fondo non fermarsi alle orecchie, ma proseguire fino al cuore. Non è facile. Ed è per questo che il Signore mi rende capace di farlo, perché solo ascoltando, solo ricevendo con gioia e attenzione quanto mi fa sapere, riconoscendo che chi parla mi conosce e vuole il bene mio e delle persone che mi stanno accanto, solo allora sarò a mia volta in grado di parlare. Non è facile. No, non è facile perché devo lasciare perdere per un momento le mie parole, magari parole buone e gentili, senz'altro, piene di buon senso e di saggezza popolare, per dedicarmi invece ad annunciare quello che il Signore, e Lui solo, mi dà da annunciare. Non è facile. Ma allora la mia parola, quando lo faccio, allora la mia parola aiuta chi è stanco, dà speranza a chi l'ha perduta. Tutto bene dunque? No, non proprio. Non proprio perché la parola che il Signore mi dice all'orecchio, la parola che io faccio mia e dico con la mia lingua, non è sempre una parola facile. È una parola che dà, sì, speranza e forza, ma è anche una parola che toglie, una parola che toglie altre cose, toglie ad esempio la falsa fiducia in se stessi, quella falsa fiducia che ti spinge all'angoscia di dovercela fare sempre e comunque da solo, perché chiedere aiuto, per carità, è un disonore. Toglie l'idea diffusa di sentirci padroni del mondo, superiori agli altri che non la pensano come noi. Perché questa parola ci ricorda che siamo tutti figli di un unico Padre misericordioso, che ama tutti allo stesso modo. Questa parola toglie soprattutto il sentimento di essere perfetti, come persone e come credenti, perché richiama continuamente alla conversione, al ritornare a Dio, facendo ciò che ci ha insegnato. E allora no, essere profeta non è sempre facile. C'è chi ti ostacola, perché non vuole lasciarti parlare, c'è chi ti aggredisce, perché le tue parole danno fastidio, perché distruggono l'immagine perfetta che aveva di se stesso. C'è chi semplicemente ti ignora, ritiene che ascoltare le parole che dici non valga la pena e la cosa fa male. Ma Dio assicura che Lui non abbandona chi ha scelto. Lo rende capace di resistere alle difficoltà che sorgono quando è chiamato ad annunciare quella parola che ha ricevuto. Essere profeti non significa vivere al di sopra delle difficoltà o, in modo un po' ipocrita, far finta che queste difficoltà non esistano. Essere profeti significa affrontare tutto ciò che si incontra sapendo che non si è soli. Io, Isaia, non sono un duro pronto ad affrontare ogni problema. Io sono stato reso duro da colui che mi dà la forza di non arrendermi, ma di continuare a vivere usando l'orecchio per ascoltarlo e la lingua per condividere ciò che ho ascoltato. Abbiamo ascoltato, sorelle e fratelli, la presentazione del ministero profetico di Isaia. Bello, bellissimo, interessante, ma alla fin fine è qualcosa che riguarda lui e lui solo. È la sua persona che il Signore ha chiamato. A lui ha affidato questo compito duro ma coinvolgente. E invece no, Isaia è Isaia. La sua storia è la sua storia, su questo non c'è dubbio. Ma il Signore che l'ha chiamato è lo stesso che chiama anche noi. E anche se il termine profeta può non andare più molto di moda, il compito che il Signore continua ad affidare ai credenti è lo stesso: imparare da Lui, prendere sul serio il suo insegnamento, annunciarlo alle sorelle e ai fratelli. Ma allora quello è anche il nostro compito, il compito che riguarda ciascuno e ciascuna di noi, il compito della Chiesa nel suo insieme. Ebbene sì, sorelle e fratelli, ebbene sì, noi siamo profeti. Può suonare spaventoso, eccessivo, esagerato, se riferito a noi. Eppure, se ci pensiamo bene, noi non siamo diversi da Isaia. Durante il nostro culto, prima, abbiamo chiesto al Signore in preghiera che il suo Spirito Santo ci aiuti proprio a compiere il primo passo che ci è richiesto: ascoltare. E più avanti chiederemo al Signore di darci la forza per essere testimoni della Sua parola, e questo è il secondo compito: parlare. Dunque riconosciamo e confessiamo che un compito ci viene affidato oggi, come ci viene affidato ogni volta in cui lasciamo che la parola del Signore ci parli, ma ci parli realmente, ci venga così vicina da toccarci. Ebbene sì, sorelle e fratelli, siamo profeti, con tutto quello che comporta, anche fra le difficoltà che questo compito porta con sé. Però non c'è altro che possiamo fare, perché è di questo che vive la Chiesa, del fatto che una generazione di profeti ha ricevuto il messaggio dalla generazione che l'ha preceduta e lo trasmette a quella che ora l'accompagna e poi la seguirà. Ci dia il Signore di saper accogliere con gioia questo incarico, confidando non nella nostra buona volontà, ma nella sua promessa d'aiuto e di sostegno per chi compie la sua volontà. Ci dia il Signore di saper andare incontro al prossimo, sempre pronti a portare la parola che ci è stata affidata. Ci dia il Signore di essere testimoni fedeli, pronti all'annuncio di una parola di speranza, con occhi e orecchie ben aperti per accorgerci sempre dove serve il nostro parlare nel suo nome. Amen.
Raccogliamoci in preghiera. Signore, oggi ci siamo uniti alla folla gioiosa e osannante che ha accolto Gesù a Gerusalemme e sentiamo di condividere tutti i suoi sentimenti e le sue aspettative di novità, di vita, di pace, di speranza. Noi, la nostra società, il nostro mondo, abbiamo bisogno di speranza. Abbiamo bisogno di ascoltare sempre di nuovo quella parola che ci riporta a te e ci invita ad affidarci, a lasciarci accogliere, per poter con nuova energia testimoniare il tuo perdono e il tuo amore e avanzare insieme a te verso un futuro che non conosciamo e a volte ci spaventa. Per questo con la folla gioiamo per l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e nelle nostre vite. Ma sappiamo che questo è solo il primo giorno di una settimana in cui Gesù camminerà per le vie di Gerusalemme e non sarà sempre compreso, accompagnato, sostenuto, aiutato, incoraggiato, anche dalla stessa folla da cui era stato acclamato. E mentre iniziamo ad accompagnarlo ricordando gli avvenimenti della Settimana Santa, ti chiediamo di essere con noi affinché il nostro viaggio sia un viaggio di fede e di speranza. Anche noi come discepoli alla folla temiamo, dubitiamo, ci tiriamo indietro, ci nascondiamo, corriamo il rischio di tradire e rinnegare chi ha dato la sua vita per noi. Ti chiediamo in particolare di condividere i passi delle tante persone che trascorrono questi giorni nella tristezza, nella solitudine, nella sofferenza, nella malattia, nella paura. Sostienici e incoraggiaci, rassicuraci, ricordandoci che non siamo né soli né abbandonati, ma accolti e compresi, perdonati e rinnovati in tuo Figlio. Nel suo nome ti preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Sorelle e fratelli, il Signore ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio. Il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace. Andiamo in pace e il Dio della pace sia con tutti noi, ora e sempre. Amen.